Salve, salve, scusate l'attesa, ancora stiamo aspettando ancora Michele, che ovviamente diciamo, sarà abbastanza incasinato ora, sono nella fase, appunto come abbiamo annunciato e detto, ne abbiamo parlato anche con Francesco Toscano, appunto in questa fase abbastanza concitata delle raccolte firme, che è tutt'altro che banale, insomma, perché sono 75.000 firme, ma soprattutto se sapete, insomma, c'è bisogno di avere un minimo di firme un po' ovunque, quindi c'è bisogno di avere le firme anche in Val d'Aosta, c'è bisogno di avere le firme in Molise, c'è bisogno di avere, quindi ovviamente diciamo in dei territori. C'è, grazie, no? Anche appunto alla partecipazione di Rifondazione Comunista, che sono sempre state un po' quelli che hanno sempre raccolto le firme per tutte queste liste qua, dove non c'è mai il simbolo di Rifondazione Comunista, però poi le firme le prendono. Perché è l'unica che comunque, per quanto un po' frastagliata, rimane un'organizzazione, comunque un po' capillare sui territori, però appunto poi dove non ci sono diventa un po' difficile, per cui appunto Michele si è fatto dei discreti sbattimenti, insomma, ho visto, per andare nei posti più remoti d'Italia a raccogliere le firme. Ora, a parte questo, insomma, il disco volevo rilanciare. La cosa appunto che avevamo annunciato su Facebook, l'idea, a parte queste, sono diciamo un po' due trattamenti di favore che facciamo per due liste che, al di là diciamo di essere anche, eccoci, di esserci anche un po' più vicine rispetto ad altre, soprattutto diciamo hanno avuto appunto questo problema qua della raccolta firme non avendo nessun rappresentante in Parlamento. Soprattutto diciamo è stato fatto uno sgarbo. Allora, Michele S è arrivato, lo aggiungo. Appunto, hanno anche subito due sgarbi in itinere di carattere diverso, però sostanzialmente perché vengono esentati, no, dalla raccolta firme, dalla necessità della raccolta firme, liste appunto che si possano appoggiare. Eccoci, abbiamo Michele con noi. Un secondo che me lo metto. No, comunque questo qua. Allora, mettiamo così, facciamo così. Dammi solo un secondo, Michele, arrivo. Allora, NDI, Michele. È questo? Sì. Eccoci qua, arriviamo, arriviamo. Tadè, tadè, ci siamo. Tadè. Eccoci qua. Benvenuto, Michele, ciao, buonasera,
Benvenuto, ciao
grazie
Michele.
mille. Bentrovati,
Grazie
bentrovati.
mille, grazie mille. Allora, senti, stavo facendo un po' un primo cappellotto e partirei da questa cosa qua, quindi avevi visto, insomma. Tra l'altro, no, non ti offendere, ma insomma, c'hai anche una certa, ecco, insomma, sei stato costretto a fare avanti e indietro per tutta la penisola per questa cosa qua delle firme. Volevo un po' che tu ci raccontassi un attimo, appunto, ci riassumessi un attimo questa vicenda qua. Stamattina, appunto, dicevo, c'era un altro aspetto, quello che ha riguardato voi era l'utilizzo, la possibilità di attaccarsi a una lista di cui non si presentava il simbolo. Invece, nel caso di Toscana, appunto, era stata che hanno levato anche l'esenzione alla raccolta firme per chi aveva un gemellaggio in qualche modo con un'altra forza già presente nel Parlamento europeo, ma di una nazione diversa. Comunque, sono due casi, insomma, di restringimento e di resa abbastanza difficoltosa di potersi presentare ancora prima, insomma, che parta la competizione. Quindi ti volevo chiedere intanto un po' un bilancio di questa cosa qua. Tra l'altro, appunto, parlando anche con persone che lavorano con te, mi hanno parlato anche di alcuni casi di ostruzionismo, anche poi proprio nei singoli comuni andare a raccogliere le firme. Quindi volevo un pochino che tu ci raccontassi intanto questa cosa qua.
No, innanzitutto sono due elementi di una stessa vicenda, di una stessa storia, ma per quanto mi riguarda avevo deciso di raccogliere le firme comunque e se non avessi raccolto le firme non avrei presentato alcuna lista. Quindi sono due vicende ripeto, della stessa storia, perché anche quella che è stata esercitata nei confronti di Rifondazione Comunista è comunque una forma di decurtazione dei suoi diritti, perché alla vigilia di una contesa elettorale sono state cambiate le regole, praticamente per impedire alla Rifondazione di poter presentare la lista senza raccogliere firme. Ma questo non ha avuto nessuna influenza sulle mie scelte perché noi avremmo comunque raccolto le firme, perché io considero la raccolta delle firme la premessa necessaria per la presentazione della lista. Poi per quanto riguarda i sindaci, e in particolare il sindaco di Roma, perché il sindaco di Roma che io oggi ho denunciato all'autorità giudiziaria per questo ostruzionismo nei nostri confronti, tra l'altro ha fatto emanare un comunicato qui dal suo assessore, che peraltro è espressione di una piccolissima forza politica, comunque alleata con Gualtieri, il quale si permette di scrivere in questo comunicato che loro non ritengono assolutamente di dover provvedere a mettere a disposizione, diciamo, di chi presenta una lista le strutture del comune, perché secondo lui la legge non lo obbliga a farlo, quindi la legge prevede che io posso andare nei comuni a firmare per una lista, però poi i comuni dicono che non sono obbligati, quindi che diritto è? Sarebbe un diritto assolutamente incerto, e questo assessore peraltro scrive anche nel suo comunicato che siccome la lista è piccola lui non lo fa, ma queste sono cose che si fanno per le liste piccole, e ovviamente le liste grandi non devono raccogliere le firme. Quindi, vabbè, non lo so, voglio dire, questo è il livello della politica nella quale siamo, il livello del quale dobbiamo tener conto, un livello molto basso, e comunque sia, è una battaglia che io porterò avanti nelle sedi giuste per affermare quello che è un diritto per tutti, anche se il vero diritto sarebbe quello di presentare le liste senza raccogliere firme, soprattutto quando c'è uno sbarramento così alto, cioè al 4%, quindi la selezione, diciamo, è naturale con una campagna elettorale, c'è bisogno di altro.
Senti, proprio informazione di servizio, quanti giorni ancora ci sono per raccogliere le firme? Se ci puoi dire a che punto siete, quanti ne manca, insomma, fare un appello anche al nostro piccolo pubblico per dare un contributo perché vi possiate candidare.
Diciamo che noi abbiamo raccolto fino adesso più di 63.000 firme, e ne occorrono 75.000, ma la cosa più importante, quindi siamo molto vicini al traguardo, ecco, non abbiamo bisogno ancora di essere aiutati, ma siamo abbastanza ottimisti per quanto riguarda il numero generale. Però ci sono alcune situazioni, come la Valle d'Aosta in particolare, dove bisogna raccogliere lo stesso numero di firme che si raccolgono in Lombardia, come minimo, o in Sicilia, cioè praticamente una popolazione di quasi 100.000 persone, devi raccogliere lo stesso numero di firme che in regioni dove ci sono milioni di persone. Quindi è molto più complicato, come puoi ben pensare, soprattutto per un movimento che non è radicato nel territorio, un movimento d'opinione, e quindi fa fatica a fare questo tipo di operazioni porta a porta, delle quali si necessita in regioni come la Valle d'Aosta. In Sicilia è diverso, in Sicilia siamo arrivati un po' tardi, ma parto domani per la Sicilia, e quindi sono convinto che la Sicilia non mi ha mai lasciato solo, e nemmeno questa volta lo farà.
In bocca al lupo, in bocca al lupo. Va bene, invece passiamo un attimo a parlare un pochino di politica. La prima domanda non può che essere quella: il tema della lista da cui parte questa idea di candidarsi è quello della pace. Quindi spiegaci un attimo perché fare una lista, diciamo, ad hoc su questo tema qua, perché non c'è, secondo te, non c'era nessun altro che potesse rappresentare questa istanza qua e cosa vuol dire portare questo appunto tema, diciamo, questa single issue che però poi diventa, no, totalizzante all'interno del Parlamento europeo e secondo te se questo concentrarsi su questa single issue faccia parte un po', sia una delle cause per cui si registra anche questo ostruzionismo in qualche modo?
No, prima di tutto non penso che non ci sia nessun altro che possa portare avanti questa causa, anzi penso esattamente al contrario, che dovrebbero tutti portare avanti questa questa causa della pace, che certamente non si può, diciamo, mettere soltanto sulle nostre gracili spalle. Però il fatto è che nessuno ha pensato di dover porre al centro della campagna elettorale quello che è il tema centrale di una campagna elettorale per l'Europa, è la pace. Cioè io vedo molte difficoltà da parte anche delle forze che dicono genericamente di ispirarsi al pacifismo, di porre questo tema come la condizione senza la quale praticamente è impossibile portare avanti un programma di riforme sociali, è impossibile portare avanti un programma per la transizione ecologica. Se tu non hai la pace in Europa, io credo che tutte le altre cose diventano delle pure fantasticherie, cioè quindi la pace è la precondizione di tutto, ma soprattutto la precondizione per costruire un'identità dell'Europa che io lo dico da 2 anni, diciamo, inascoltato, praticamente non esiste più, cioè l'identità europea è stata cancellata dalla guerra. Per fortuna è arrivato anche Draghi a dire più o meno la stessa cosa, ovviamente con motivazioni completamente diverse dalla mia. Però la conclusione a cui arriva è la stessa, cioè non esiste in questo momento l'Europa come gigante politico nel mondo, esiste un accrocco che non svolge la funzione per la quale è nata, non la svolge sulla Palestina, non la svolge per l'Ucraina, dove si è praticamente accodata alle politiche degli Stati Uniti d'America.
Clara.
Sì, mi interessa molto questo tema, però vorrei fare un passo indietro perché ancora avrei delle domande sulla campagna elettorale e ti vorrei chiedere, intanto, avete girato molto nelle regioni, che sensazione avete avuto, che feedback avete avuto dalle persone, se ci sono ad esempio delle differenze da regione a regione, ad esempio in Sicilia, io sono siciliana, quindi mi interessa sapere che risposte avete avuto dalle persone, se ritengono questo tema della pace prioritario oppure se c'è una certa insofferenza. Anche rispetto alla macchina del fango che si è scagliata contro di voi da parte di alcuni giornali che vi hanno un po' marchiato come la lista di Putin, gli agenti di Putin, i falsi, i paci finti o cose o altre baggianate del genere.
Per la Sicilia purtroppo non posso dirti di un'esperienza mia concreta perché, ripeto, comincia domani questo giro in Sicilia e devo dire che si concluderà quando le firme le avremo raggiunte, quindi diciamo è una cosa abbastanza impegnativa, però non penso che ci siano differenze sostanziali dal punto di vista dei territori, cioè dovunque. Ovviamente con le caratteristiche di ogni territorio, ovvio che io sono stato a Messina per inaugurare questo giro, quindi la partenza è avvenuta a Messina, la Domenica delle Palme, c'era una piazza molto molto calda, interessata all'argomento, con me c'era anche Danilo Lavalle, quindi diciamo, abbiamo espresso diciamo, le due, come dire, culture principali che compongono la nostra lista. Raniero è forse uno dei più grandi intellettuali cattolici che si siano battuti per la pace nel nostro paese. Io dico che il nostro Pertini, diciamo, in quella situazione c'è stata un'accoglienza entusiastica da parte di Messina. Ovviamente se vai lì poi ti chiedono anche del ponte, no? Non è che ti chiedono solo della pace, sono impegnati in una battaglia i movimenti no ponte, e quindi ti vai a intrecciare regione per regione con la situazione e la sensibilità del luogo. Val d'Aosta, per esempio, era molto presente il tema dei cambiamenti climatici, diciamo, del significato che assumono i cambiamenti climatici, e così pure a Bolzano, cioè dove sono stato. Cioè, però, diciamo, ci sono dei tratti unitari. Il primo più importante è che io vedo tantissime donne, proprio le donne questa volta hanno scavalcato, almeno per quanto riguarda la nostra lista, il protagonismo maschile, politico, che diciamo, in qualche modo è anche condizionante un po' nella composizione delle nostre liste, anche se per le europee c'è una sorta di parità di genere, però è stato faticoso paradossalmente mettere su questa parità di genere. Invece nelle piazze il genere femminile è dominante, cioè non è che ha conquistato più della parità, ecco, ha conquistato la prima fila sia nelle firme che in generale nel sentire la pace come una necessità urgente dei nostri tempi, diciamo. Quindi questo è quello che io vedo come prima situazione in questo momento. Poi mi avevi chiesto un'altra cosa che invece era
il feedback che avete avuto dalle persone, se sembravano interessate alla pace e poi al tema della pace, se lo mettevano come prioritario e se c'era, mi pare che hai risposto a entrambe le domande. Invece volevo chiederti, per quanto riguarda l'emendamento che è stato chiamato l'emendamento strozzaliste, quindi questo cambio di regole durante una partita, che interpretazione gli dai? Perché secondo me è perfettamente in linea con una progressiva restrizione dei campi, degli spazi di agibilità politica, ma anche di libertà probabilmente.
Beh, ripeto, questa cosa qua è ancora più grave, perché si unisce ad una mancanza completa di sensibilità, perché dobbiamo tener conto che il governo, questo governo, ha messo praticamente in cassaforte un provvedimento che avrebbe dovuto varare e che si era impegnato a varare, cioè quello della firma digitale. Ora la firma digitale non necessariamente si applica anche a questa situazione elettorale, ma è ovvio che se tu avessi fatto la firma digitale, avessi consentito la firma digitale gratuita per il referendum, per estensione avresti dovuto estenderla anche alla raccolta firme per le elezioni. E quindi c'è già questo, che noi siamo un paese dove siamo al medioevo riguardo alla partecipazione. Ripeto, con uno sbarramento al 4% non è necessario sottoporre nessuno a torture così pesanti come quelle che stiamo subendo, abbiamo subito noi e che ha subito Rifondazione Comunista, perché ovviamente è semplice, presenti la lista, se l'elettorato non ti vuole votare, non ti vota. È tutto a difesa dell'esistente. Basta avere un deputato per non raccogliere firme. Non è un problema di essere grandi o piccoli. Chi ha anche un solo deputato è esentato dalla raccolta firme. Quindi è una difesa pura di quello che già c'è. È uno scoraggiamento della partecipazione democratica. Questo è quello che avviene, che è successo, che poi si unisce. Ovviamente abbiamo un governo che non ha vocazioni partecipative o democratiche, come evidente, gli piace di più il manganello, diciamo. Quindi la preferenza va a quello, al fatto di menare gli studenti che vogliono uscire dall'università e che escono dall'università senza avere armi, insomma, senza avere armi né proprie né improprie. Quindi ieri basta vedere le scene che ho messo in onda al TG1 per capire qual è la situazione nella quale ci stiamo trovando adesso, insomma. Ma il motivo è che in questo momento è più facile per tutti portare avanti la loro politica e creare un nemico. Quindi, in qualche maniera, non è che gli studenti che protestano per la Palestina sono vissuti come studenti che sono indignati, magari sbagliando, no? per quello che sta succedendo in Palestina. Ma questi studenti sono un prolungamento di Hamas. Quindi noi che ci battiamo per la fine dei massacri in Ucraina, o che semplicemente raccontiamo quello che sta succedendo al fronte, adesso finalmente cominciano a venire fuori notizie da fonti assolutamente non sospette di simpatie putiniane sulle difficoltà in cui verte anche l'esercito ucraino, no? Che ha visto fallire la cosiddetta controffensiva di primavera, con decine di migliaia di vittime previste dai generali del Pentagono. Cioè, giovani sono stati mandati al massacro, sapendo che sarebbero stati massacrati, per non conquistare nemmeno un lembo di territorio. Perché la mia convinzione è che Netanyahu, come gli Stati Uniti, poi non è che abbia un obiettivo chiaro, hanno l'obiettivo di tenere in vita il sistema della guerra, perché il sistema della guerra regge il sistema del debito. Quindi sistema della guerra e sistema del debito si reggono perfettamente e noi rimaniamo prigionieri di questo schema, e questo schema crea miseria, morti, disuguaglianza e incapacità di affrontare, ripeto, le sfide che abbiamo di fronte a noi per mancanza di risorse. Io sono un anno e mezzo che dico che le previsioni del governo sono assolutamente sbagliate sul piano economico. Ieri il Fondo Monetario Internazionale ha dimezzato le attese del governo, però pare che tutte queste cose avvengano così, perché nei telegiornali non c'è traccia di questi errori di previsione. Parliamo del Fondo Monetario Internazionale, parliamo di Putin. Quindi è facile per quelli che rappresentano un pensiero diverso essere etichettati, come avveniva una volta con gli ebrei che avevano la stella, no? Che dovevano portare una stella, esibire una stella, così noi dovremmo avere la testa di Putin, così veniamo considerati fuori dal genere umano, fuori dal genere giornalistico, fuori da tutto. Cioè, se io faccio qualcosa e dico le mie idee è perché voglio andare in televisione, no? Anche se io quest'anno ho rifiutato perlomeno 3 proposte di lavoro per fare quello che sto facendo, però è così, ti devono attaccare perché sei vecchio, perché hai i capelli bianchi, eccetera. Poi ovviamente la giornalista che ha 2 anni più di te e che sta nella lista del PD, quella lì non ha i capelli bianchi perché magari se li è tinti, non ha la tua età perché infatti ne ha più di me, però è perfettamente giovane, obiettiva, coerente e ha tutti i profili corretti, no? Né il Corriere della Sera né Repubblica si accorgono dei certificati anagrafici. Così come non si accorgono del fatto che nelle nostre liste ci sono ragazzi di 27 anni posti nella condizione di essere eletti.
Senti, invece volevo sapere un attimo dal punto di vista, siccome appunto il tema pace in Parlamento europeo principalmente è un tema che politicamente si porta avanti con la costruzione della coalizione appunto internazionale a livello europeo, no? E volevo capire se sapete già a che gruppo chiederete di aderire, che tipo di relazioni avete costruito con le altre forze politiche europee per appunto portare avanti un'agenda del genere insieme.
La questione, forse non tutti voi lo ricordate, ma insomma è bene che lo ricordi io. Io sono già stato deputato europeo, sia pure per qualche mese, diciamo. È stato un passaggio molto rapido perché in realtà quella precedente candidatura era motivata da una sorta di diritto di tribuna contro il conflitto di interessi. Diciamo, io ho condotto una battaglia nel paese e con un grande consenso popolare, perché insomma fui eletto in due diversi collegi al nord e al sud, prendendo più di 730.000 preferenze nei due collegi e senza avere sostegni, diciamo, di partito particolare. Non ero capolista, ero, diciamo, dentro la lista. Quindi c'era allora una grande spinta critica nei confronti di Berlusconi e quindi, diciamo, la mia candidatura diventò una candidatura simbolica da questo punto di vista. Però il tema dei gruppi è stato sempre un tema abbastanza controverso, non è così chiaro, non è che nel Parlamento europeo ci sono i partiti così come li immaginiamo nel nostro Parlamento. Certo, ci sono le grandi famiglie del socialismo, del Partito Popolare, eccetera, ma quando io allora fui eletto, per esempio, nella lista dell'Ulivo, addirittura quella lista si scisse, perché alcuni di noi andarono nel gruppo socialista, come me, sia pure da indipendente, perché ero indipendente e ho pure litigato col gruppo socialista, ma questo comunque fa parte della mia storia, litigo sempre, quindi è un problema normale. E invece altri andarono al gruppo liberale, cioè questo a dire com'è complicata questa scelta. È evidente che però per noi la questione fondamentale è scegliere il gruppo che è più coerente nella sua battaglia per la pace, quindi quelli che sono critici sul fatto che gli Stati Uniti conducono e la NATO conducono una guerra nei confronti della Russia, che non è una cosa che dice Putin, è una pura realtà dei fatti, che la guerra tra Russia e Ucraina, prodotta da un'invasione scellerata di Putin, che ha violato, diciamo, le leggi internazionali, invadendo un paese che, cosa che non avrebbe mai dovuto fare, si è poi trasformata in una guerra della NATO contro la Russia. Ed è questo il punto che noi contestiamo, non tanto la solidarietà all'Ucraina, né, se volete, tra l'altro, dato che non me lo danno mai questa possibilità di spiegare un attimo un concetto semplice, dal mio punto di vista, proprio per la vicenda ucraina, ve lo potrò illustrare.
Vai, vai, procedi pure, se sì, ci interessa.
Allora, cioè, io per esempio penso una cosa molto semplice, che adesso, se tu riuscissi miracolosamente a trovare lo spiraglio per un dialogo, e io sono convinto che lo spiraglio di un dialogo non lo si trova tanto perché ci si occupa del Donbass, ma perché ci si occupa della sicurezza di tutti, compresa la sicurezza di Putin, che anche questa è una cosa che Putin dice ma non viene presa in considerazione. Cioè, il problema della sicurezza della Russia è prioritario sulla questione delle terre contese, diciamo, del Donbass. Allora, noi possiamo trovare due soluzioni: o che si riconosce alla Russia di mantenere il controllo di una parte dei territori che ha conquistato, e questo potrebbe comportare anche il fatto che Putin dice: allora va bene, la NATO può entrare anche in Ucraina, secondo il mio punto di vista. Oppure noi partiamo dalla neutralità dell'Ucraina e non diamo per scontato che ci siano territori definitivamente acquisiti dalla Russia, ma spostiamo in un tempo, questa è la mia personale inclinazione, punto di vista, come volete chiamare, quindi spostiamo in avanti il tema dell'autodeterminazione in quei territori, perché fare adesso un referendum per capire dove vanno sarebbe semplicemente ridicolo. Diciamola, consideriamo una questione ancora aperta e da decidere in futuro in una maniera democratica. Ecco, in questo modo noi potremmo non pregiudicare l'integrità dell'Ucraina dal punto di vista come paese indipendente, che comprende anche quindi il Donbass, non la Crimea, questo è meglio che ce lo scordiamo, ma sul Donbass questo discorso si può tenere aperto e sarebbe molto importante, diciamo, molto importante poter procedere in questa maniera.
Chiaro. No, volevo capire però, allargando un po' lo sguardo oltre l'Ucraina, da questo punto di vista qua, volevo capire un po' la tua idea, siccome mi sembra che più volte anche te hai citato Papa Francesco, no, con questa idea della guerra mondiale a pezzi. Volevo capire un attimo, perché questa, diciamo, soluzione che in qualche modo proponi come partenza per la possibilità di una trattativa sulla Russia, mi sembra in qualche modo, cioè, appunto, non capisco come si coincide con l'idea un po' più generale del fatto che in qualche modo l'impero in declino sta aprendo tutti i fronti di conflitto possibile per mantenere in qualche modo, arrestare il suo declino, e quindi non capisco il legame tra la sfera, diciamo, locale nel senso ucraina e generale globale della strategia statunitense, per cui quello che è realistico chiedere agli Stati Uniti.
Allora, io ho semplicemente detto che la trattativa per trovare, cioè le trattative si fanno con le grandi potenze sedute al tavolo, forse è possibile trovare una chiave per una soluzione. Se invece si lascia Putin di fronte a Zelensky, questa soluzione non si troverà mai. Quindi è necessario che a quel tavolo si siedano anche gli Stati Uniti e la Russia. Cosa ha detto Papa Francesco di così intelligente, per cui me lo fa guardare come all'unico leader presente sulla scena politica mondiale che parli di pace? Ha detto che quando tu destabilizzi una parte così importante del mondo come la Russia, quando tu scavi un fossato tra la Russia e la Germania, che si erano riavvicinati dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè una cosa veramente straordinaria, cioè paesi che avevano avuto decine di milioni di morti che a un certo punto avevano cominciato a collaborare economicamente con vantaggi da parte di tutti. Quando tu rompi questi equilibri, poi si determinano dei cerchi che arrivano dappertutto. D'altra parte, nella vicenda ucraina c'è chiaramente il tentativo di ricostruire una barriera protezionistica tra Occidente e Oriente, cioè impedire la penetrazione cinese in Europa. Cioè, voglio dire, si combatte contro la Russia, ma si vogliono sbarrare le strade alla Cina. Dal mio punto di vista anche il Medio Oriente rientra in questo discorso. Rientra in questo discorso perché? Perché l'Europa sarebbe il soggetto ideale per portare avanti un negoziato che possa andare bene ai israeliani e ai palestinesi. Mentre invece se tu distruggi l'Europa e lasci Israele e gli Stati Uniti come protagonisti centrali di un'alleanza militare, noi accodati senza avere una voce critica, perché non ci scordiamo che in questo momento esiste una risoluzione dell'ONU votata all'unanimità, perfino fatta passare dagli Stati Uniti, che impone ad Israele il cessate il fuoco, al governo di Netanyahu il cessate il fuoco. E il governo di Netanyahu si rifiuta di cessare il fuoco. Questa è una cosa molto importante. Allora non si può dire che adesso la Schlein scopre il bipartisan con la Meloni, fanno un bel comunicato, ma chi se ne frega di questi comunicati, di queste due, insomma, in questo momento. E sarebbe del tutto diverso se noi cominciassimo a uscire, magari è maldestro quello che dicono gli studenti nelle università, no? Non lo so, perché io dovrei approfondire, magari capire bene, però in questo momento far capire al governo israeliano che noi non lo seguiamo sulla strada militare sarebbe molto importante, perché a questo punto la coalizione comincia a dare dei segni di difficoltà, che poi in fondo il ruolo degli italiani qual è? Quello di non far niente e lasciar fare gli americani. Dopodiché Tajani dice che farà, dirà, eccetera, eccetera, Meloni, la Schlein dicono faranno, ma noi fino a quando non torneremo al dettato costituzionale che ci impone di non partecipare a conflitti armati, non staremo nella posizione corretta che la nostra Costituzione ci impone di avere. Quindi noi non possiamo partecipare, noi dobbiamo concepire il rapporto con la NATO esclusivamente come un rapporto difensivo, cioè se vengono attaccati i confini dei paesi che fanno parte del patto NATO. Ma se questo non avviene, anche in che misura noi si alzano i nostri aerei a protezione, andiamo a fare spedizioni nel Mar Rosso e ne assumiamo il comando? Perché? Dove sta scritto questo? Perché è coerente con la nostra Costituzione? Per me non lo è.
Un'altra cosa, poi dopo la parola Clara, volevo capire, siccome appunto giustamente accennavi al fatto che appunto questa, diciamo, è la lista che mette questo tema al centro, però ovviamente, diciamo, il lavoro è anche di renderlo sempre più centrale anche sulle altre liste, anche concorrenti. Volevo capire, siccome, diciamo, questa situazione qua dal punto di vista anche proprio, no, economico, dell'economia italiana, insomma, proprio un attacco diretto, ma soprattutto, diciamo, in qualche modo perpetra una situazione generale di subordinazione dell'Unione Europea agli Stati Uniti e all'interno dell'Unione Europea, di noi del sud dell'Unione Europea rispetto ai paesi centrali dell'Unione Europea. Mi chiedo, e quindi immagino che ci siano, cioè te lo chiedo più da uomo di mondo che conosce tante persone all'interno delle istituzioni e delle forze politiche italiane, che magari per dovere di scuderia, per collocazione politica dicano delle cose davanti alle telecamere, però magari dietro le telecamere ne dicono altre, no? L'altra sera parlavamo con Di Battista, che appunto ci raccontava un po' di aneddoti interessanti da questo punto di vista qua. Volevo capire appunto da l'idea che ti sei fatto di come appunto vari blocchi sociali, vari anche gruppi di interesse, non ti dico per idealismo, per raggiungere la pace, proprio per calcoli, meri calcoli materialistici di interesse di alcuni blocchi sociali, quanto ti sembra che sia possibile, facendo leva proprio su quelle cose lì, appunto aprire un po' una faglia, no, in questo blocco unico, no, di sostegno incondizionato alla strategia statunitense a prescindere comunque vada, ecco, è un pochino no, l'esempio di Berlusconi che viene fuori, no, con teorie super difensive nei confronti di Putin può essere, no, un esempio eclatante di come ci siano dei mal di pancia dentro a quel mondo lì. Mi chiedo un attimo quanti ce ne sono e quanto si può far leva su questi mal di pancia.
Ma sicuramente nell'elettorato di Berlusconi c'è una parte abbastanza grande di l'elettorato che è rimasto di Berlusconi, perché poi non è così grande, ma comunque importante, ci saranno parecchi malpancisti per le politiche che si sviluppano nei confronti della Russia. Ovviamente nella Lega non è che c'è solamente il salvinismo, cioè questo rapporto con la Russia, come dire, di tipo sospetto, no? Perché molti dimenticano, io no, che la Lega ha avuto sempre le posizioni più pacifiste rispetto ai vari governi, cioè fin dalla prima guerra in Iraq, cioè la Lega era abbastanza perplessa a seguire la strada della guerra, insomma, si è mossa sul terreno degli ostaggi. Io trovavo sempre i leghisti, siccome io ero sempre della stessa idea, diciamo, volta per volta ho potuto misurare il fatto che ci fosse. Quindi c'è sicuramente un'opinione pubblica italiana molto vasta, di cui però la parte più importante non è quella che si riconosce nei partiti che ci sono, che sono comunque ingabbiati dalle logiche di alleanza e di potere, ma è l'opinione pubblica che non vota. Ecco perché io penso che anche una piccola forza, se riesce a muovere un 2-3% di voto, di non voto che diventa voto sulla questione della guerra, questa può avere un effetto di slavina sul sistema politico, perché allo stato attuale chi fa politica conta sul fatto che sempre meno gente vada a votare. Quindi se invece si percepisce che c'è un mutamento nell'opinione pubblica e questa volta a votare ci vanno quelli che sono contro la guerra, questa cosa qui potrebbe veramente cambiare le carte in tavola. Io credo nell'opinione pubblica, credo che l'opinione pubblica possa essere il fattore determinante del cambiamento. Poi c'è un altro discorso importante da fare: chi conta di più di chi? Perché io cercavo di ricordare recentemente che quando ci fu la famosa crisi dei missili a Cuba e sembrava che il mondo potesse precipitare in un conflitto nucleare, comunque avevamo dei politici che mantenevano aperto il dialogo. C'era un telefono sempre aperto tra Khrushchev, Kennedy e personaggi di questa statura. Oggi non abbiamo personaggi di quella statura sulla scena mondiale. In più abbiamo il fatto che c'è una concentrazione di potere economico enorme nelle mani di poche società, di poche persone. Cioè, noi tre società americane controllano un terzo del PIL americano, ma controllano anche il giornalismo americano. Se guardate quello che ha scritto il New York Times su come si deve trattare la vicenda palestinese, le indicazioni che ha dato ai suoi giornalisti, capirete che fino a un certo punto conta Biden, conta molto di più il potere economico, poi è proprietario del 96%. È proprietario di azioni nel 96% delle aziende più importanti americane. Cioè, quelle tre società hanno azioni nel 96% delle. E tra queste ci sono la Disney, Comcast, cioè anche i grandi produttori di informazioni. Per quanto riguarda l'Italia, non è che la situazione è molto diversa. Io dico che l'ENI oggi conta più del governo. Cioè, chi fa la politica cosiddetta Mattei, che poi è uno schiaffo a Mattei, ma lasciamo perdere questo dettaglio, perché diciamo, cioè, chiamare una politica Mattei quando Mattei era, diciamo, l'alfiere dell'indipendenza rispetto agli americani, alle sette sorelle americane e quant'altro, però l'ENI conta, è l'ENI che traccia la politica estera del nostro governo, che disegna il quadro delle relazioni energetiche, se sono con l'Egitto, sono con un altro paese, e il governo non può fare altro che accodarsi, no? Anche da qui la forza che sempre mantiene Draghi, nonostante i suoi infortuni politici recenti, sembra sempre un gigante mondiale alla Churchill, diciamo, e fa sempre questo figurone alla Churchill, che è sempre utile a mantenere questi equilibri di potere che ci sono a livello più alto, è estraneo alla politica. Cioè, infatti la Meloni, che era una politica pura, si è dovuta poi subito confrontare con queste logiche qui, si è dovuta piegare non solo agli americani, ma anche alla cosiddetta agenda Draghi, diciamo, ha dovuto negoziare. Poi non lo so se arriverà fino al punto di essere lei a candidare Draghi in Europa, non so, magari molti dei suoi avranno uno svenimento a questa decisione, magari non vorrebbe farla, poi bisogna capire, perché lei pur di mantenere il potere fa tutto quello che si deve fare, e che è il contrario di quello che diceva prima di voler fare.
Certo. Clara.
Sì, allora tu hai parlato prima della NATO come un'alleanza difensiva, però insomma ricordiamo la NATO è stata creata apposta per fare le guerre, per portare la guerra, per portare le basi militari degli Stati Uniti in Europa, prima contro il pericolo rosso, adesso per contenere la Russia. Abbiamo avuto due guerre, una scoppiata 25 anni fa, i bombardamenti della NATO contro la Serbia, poi la guerra in Libia, che hanno destabilizzato non soltanto i Balcani e la costa nord dell'Africa, ma su cui insomma ha avuto ricadute anche l'Italia in termini di destabilità. Adesso gli Stati Uniti vogliono disimpegnarsi dalla NATO, vogliono in qualche modo delegare l'Europa a combattere contro la Russia, e si sta iniziando a parlare anche della possibilità di di passare ad un regime di economia di guerra, ma soprattutto di creare una difesa europea. Io volevo chiederti in maniera molto diretta che posizione avete nei confronti della NATO e nei confronti di quella che potrebbe essere la configurazione di una difesa europea.
Diciamo che nel programma è chiaramente ipotizzato il superamento della NATO. Poi sul da farsi tattico magari ci sono delle sfumature diverse fra di noi. Sull'idea che la NATO possa e debba essere superata siamo abbastanza d'accordo tutti quanti. Io ti dirò di più, sono anche personalmente convinto del fatto che siamo andati molto vicini a superare la NATO e adesso stiamo regredendo da tutti i progressi che erano stati fatti, prima di tutto perché gli americani si sono ritirati dai trattati per il disarmo bilanciato in maniera unilaterale, ma poi per tante altre ragioni, non esclusa quest'ultima guerra. In questo momento per me porre il problema di uscire dalla NATO mentre è in corso una guerra nel cuore d'Europa è sbagliato anche perché io sono contrario alla creazione di un esercito europeo, sono decisamente contrario alla creazione di un esercito europeo che partirebbe decisamente dal nucleare, perché noi abbiamo nelle armi chiamiamole così convenzionali, non nucleari, abbiamo un rapporto di 5-1 con la Russia, perché spendiamo noi europei 5 volte il bilancio, più di 5 volte il bilancio che spende Putin in armi, e però la superiorità di Putin deriva dal fatto che lui ha un arsenale nucleare più forte di quello che posseggono gli europei. È chiaro che io penso che in questo momento dire noi usciamo dalla NATO in maniera unilaterale non serve a niente, noi dobbiamo uscire dalla guerra. Poi il trattato NATO è esattamente l'origine, dispone che noi dobbiamo utilizzare l'alleanza a fini difensivi, quando cioè i nostri confini sono minacciati. È chiaro che se noi riusciamo a costruire un tavolo di pace, la mia idea è quella che si debba poi recuperare tutto il terreno perduto sul disarmo, sulla riduzione delle armi nucleari fino alla scomparsa delle armi nucleari, e di riprendere quindi tutti i trattati per un disarmo bilaterale. Questo in un quadro di pace io ritengo sia abbastanza possibile. In questo momento il resto mi sembrerebbe un'inutile forzatura e potrebbe anche spaventare l'opinione pubblica. Dice, ma come? Adesso noi non è che dobbiamo passare dal fatto di dire che secondo noi, come io sono convinto, non c'è nessuna minaccia da parte di Putin di invadere l'Europa. D'altra parte i russi non hanno mai invaso l'Europa, sono sempre gli europei a invadere la Russia, questo ci insegna la storia. Però passare da questo a dire non c'è nessun pericolo, insomma, mi sembra sbagliato. Invece è più giusto dire conquistiamo un tavolo di trattativa e lì riprendiamo il percorso per un disarmo bilaterale. A quel punto noi dovremmo arrivare al fatto, la mia utopia è che la Russia faccia parte dell'Europa, perché questo farebbe di noi un gigante economico assoluto, e a quel punto noi non abbiamo più bisogno degli americani, possiamo gestirci il nostro continente con l'indipendenza e l'autonomia che si richiede. In realtà tutto quello che succede, compresa la guerra in Ucraina, per la forma che ha assunto, non voglio dire che non ci siano le responsabilità di Putin, l'ho sempre detto, ribadito, anche se mi dà fastidio ogni volta fare questi preamboli, perché significa veramente che non possiamo più discutere seriamente, insomma. Tutto quello che succede in Europa è la realizzazione della famosa teoria Brzezinski, cioè che era fatta di tre punti: rompere i rapporti tra Germania e Russia, e infatti sono stati rotti, cioè sono stati distorti, sono stati bombardati i gasdotti. Secondo punto, usare i paesi ex dell'orbita dell'Unione Sovietica per impedire che l'Europa svolgesse un ruolo effettivamente indipendente e autonomo dagli Stati Uniti, ed è quello che avviene, diciamo, normalmente. E terzo punto, che forse è quello che abbiamo dimenticato, è impedire che l'Europa svolga un ruolo nel Medio Oriente. Questo è un punto estremamente importante, ricordarsi della dottrina Brzezinski. Tutti e tre questi punti sono stati realizzati dagli americani, direi che hanno fatto un terno secco a questo punto, no?
Sì, io ti volevo anche chiedere una cosa. Allora, abbiamo visto negli ultimi mesi c'è stata una retorica sempre più bellicista, un preoccupante crescendo di chiamata alle armi, ma non soltanto a livello di destiniamo più PIL alla difesa, ma ci sono state spesso delle invocazioni ad una mobilitazione tra virgolette spirituale, ovvero dobbiamo predisporci per poter affrontare la guerra. La guerra è di nuovo nel nostro continente. In questo momento quello che le classi dominanti si chiedono è come cavolo facciamo dopo 30 anni di neoliberismo, di individualismo, a convincere le persone ad andare in guerra. Quindi c'è una situazione sempre molto, molto preoccupante, secondo me, e dovrebbe essere imminente riuscire a costruire un fronte più esteso possibile contro la guerra. Però vediamo che soprattutto in Italia c'è ancora una grossissima frammentazione che molto probabilmente gli elettori non arrivano neanche a percepire. Ad esempio penso al referendum che c'era stato contro l'invio di armi, non c'è stata un blocco per andare a votare. Analogamente alle iniziative che avevi proposto tu, non abbiamo visto come nel 2003 le persone, il milione di persone che scendeva in piazza San Giovanni a chiedere la pace. Come si riescono ancora a spiegare queste differenze sottili fra i vari partiti, le varie liste, i vari movimenti politici che si dicono essere contro la guerra e per la pace?
Non credo che dipenda soltanto dalla guerra. Innanzitutto la frammentazione è il risultato di una serie di fallimenti politici che hanno investito i partiti della sinistra, che hanno sempre promesso grandi innovazioni, grandi cambiamenti, e non l'hanno mai portato avanti. Basta guardare l'informazione. È chiaro che quello che sta succedendo in Rai oggi è uno spettacolo desolante, e secondo me la Rai non ha mai raggiunto un punto così basso, perfino nel periodo di Berlusconi forse era un po' meglio di quello che è adesso. Però è chiaro che questo non può essere attribuito solo a una vocazione fascista del governo, no? Ci sono stati degli errori colossali da parte dei governi che hanno preceduto quello attuale, molti dei quali erano governi di centrosinistra. Abbiamo avuto un presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, no? Poteva, non so, ribaltare i rapporti tra, inventarsi chissà che cosa. Insomma, la cosa principale alla quale si è dedicato la comunicazione, che poi avveniva via Facebook, prevalentemente saltava anche il servizio pubblico. Io sono stato uno dei pochi a criticare questo aspetto. Quindi vuol dire che sul piano dell'innovazione, anche se abbiamo avuto grandi momenti di contestazione contro Berlusconi prima e poi dopo tutto il movimento di Grillo, che sono stati movimenti molto importanti, ecco, nella storia del nostro paese, però diciamo una cultura di governo veramente alternativa io non l'ho vista nascere. E né è nata una cultura politica alternativa, perché da una parte, diciamo, nel PD si sono addensate le strutture che sopravvivevano dei partiti precedenti, no? Senza cambiare natura, senza arrivare a una vera fusione, eccetera, eccetera. E dall'altra parte i movimenti nuovi, come capita spesso ai movimenti, peraltro non hanno dato vita a una visione politica effettivamente alternativa dal mio punto di vista. Ci sono ma tanti pezzi interessanti nelle azioni del Movimento 5 Stelle, tanti tentativi. Io, per esempio, perfino questo che viene criminalizzato del coefficientamento energetico, penso che si dovrebbe studiare bene, capire effettivamente cosa ha prodotto, non usarlo come arma di propaganda soltanto. Cioè, ci sono tante cose, il reddito di cittadinanza andrebbe capito che cosa di buono aveva e cosa di cattivo aveva, ma sono state fatte cose importanti. Ma non vedo una cultura alternativa, semplicemente perché il vero ideologo, per esempio, del Movimento 5 Stelle era Casaleggio, che tutto sommato non aveva una grande ammirazione per le istituzioni repubblicane. Cioè, piuttosto io vedevo in lui la traccia del pensiero di Olivetti, cioè di una contrapposizione tra quelle che potevano essere comunità locali con un tipo di democrazia diversa a quello che è il Parlamento, considerato un po' luogo della corruzione, luogo insomma dove facilmente si allineano le idee cattive. Ecco, quindi questo, siamo arrivati all'appuntamento con questa guerra senza avere i vecchi riferimenti ideologici del passato e avendo le strutture politiche che dovevano rappresentare il presente in crisi. Ecco, la pace non è che ha prodotto la diversità di atteggiamento da parte dei vari pezzi dei movimenti, l'ha subita, ha subito quello che era una frammentazione già in corso, già in atto. Quindi la pace può rigenerare la politica italiana, cioè può essere l'occasione per rimettere, no, è ovvio, non bisogna vivere il Movimento 5 Stelle come un nemico o il PD come un nemico, e io non li vivo come tali, assolutamente. Piuttosto loro farebbero bene avere lo stesso atteggiamento nei miei confronti. Però questa può essere una grande occasione per rimetterci a pensare su che cosa fare in futuro, che visione avere, per uscire sia dal debito che dalla guerra. Perché se tu non hai il coraggio di immaginare un mondo che esca dal debito, cioè che faccia uno sforzo per contraddire la struttura economica del mondo in questo momento, cioè avere il coraggio di immaginare una rivoluzione in pratica, non una rivoluzione armata, una rivoluzione pacifica, una rivoluzione non violenta, ma sicuramente una rivoluzione del pensiero. Perché altrimenti le diseguaglianze rimangono quelle che sono, e basta vedere quello che hanno fatto i vari tecnici che erano considerati dei grandi giocolieri che potevano produrre qualunque tipo di risultato. No, hanno prodotto l'unico risultato, che abbiamo i salari più deboli di tutta Europa. E questa è la realtà. Cioè, la realtà è che il sogno in Italia si è cancellato, la speranza di cambiare il proprio status è diventata molto più remota. Questa è la realtà. Draghi non Draghi, Monti non Monti e tutto il resto appresso che c'è stato. Quindi dobbiamo pensare a una visione politica capace di immaginare un cambiamento della realtà profondo. Una rivoluzione, io la chiamerei così, una rivoluzione.
Io ti ringrazio tantissimo, Michele. Ti abbiamo torturato per più di un'ora, quindi direi che ti possiamo congedare. Speriamo, insomma, di riaverti ospite da noi al più presto, insomma, per magari affrontare anche altri temi. E buona fine di raccolta firme, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto. Quali sono le regioni dove è più critica la situazione, quindi dove è più urgente?
Ci rivolgiamo ai valdostani. Non so quanti valdostani vi stiano ascoltando in questo momento, ma io li prego in ginocchio di darci una mano perché loro veramente hanno, come dire, come se la nostra testa fosse deposta nella loro ghigliottina, diciamo, chiamiamola così. Quindi ci facciano il piacere di salvarci perché siamo utili anche a loro. E noi crediamo nell'indipendenza dei popoli, nell'autonomia dei popoli, ci crediamo profondamente, quindi l'Europa a cui pensiamo è un'Europa che raccoglie lo spirito di indipendenza della Val d'Aosta, eh. È molto importante questo, insomma, per
Assolutamente,
noi.
quindi un appello ai valdostani. Mi sembra che Ottolina non abbia una grossa fanbase in Val d'Aosta, ma se c'è qualcuno, se conoscete qualcuno, la Val d'Aosta, diciamo, è un punto critico della situazione.
Anche i parenti dei valdostani. Va
Esatto.
bene, vi ringrazio, è stato molto,
Grazie
molto
mille,
utile.
grazie mille, grazie mille Clara, grazie a tutti gli Ottoliner. E ci vediamo domattina con la rassegna stampa, tra l'altro domattina
Non commento.
con Clara. Grazie mille ancora, in bocca al lupo.
Ciao, buona serata.